www.bandaradio.info. Buonasera e benvenuti, oggi è giovedì 26 aprile e questo è il GR delle 20. Cominciamo subito con la prima notizia che proviene dall'estero, da oltreoceano. Siamo a Santiago in Cile, dove gli studenti sono tornati lo scorso mercoledì per le strade della città con l'intenzione di rinnovare la protesta contro il sistema educativo, chiedendone un miglioramento urgente. Due giorni fa è arrivata la decisione da parte del governo di cancellare il tanto contestato credito con l'avallo statale, CAE, una formula che rendeva schiavi delle banche gli studenti più poveri. Gli studenti impiegavano anni di lavoro post laurea per ripagare il prestito concesso loro dalle banche, ed ora in avanti le banche saranno tagliate fuori da questi prestiti che verranno gestiti statalmente. Grazie alle rivolte studentesche, quindi, il governo ha dovuto cedere in tema di educazione, di diritto allo studio. Di questa operazione beneficerà il 90% degli studenti universitari, e la riforma prevede anche una maggiore copertura delle borse di studio accessibili da adesso, sin dalla selezione universitaria, secondo dei piazzamenti nei test di ingresso. Chiaramente, per far capire al presidente Piñera che le richieste continuano, che il sistema educativo va riformato alla radice perché vi sia un'istruzione pubblica garantita e di qualità, la Confederazione degli Studenti non ha cancellato l'appuntamento al quale hanno partecipato migliaia di persone.
E se questa era una buona notizia che ci arrivava dal Sud America, di meno belle ci arrivano sempre dal Sud America. Ci spostiamo in Brasile, dove in corso sta per essere ratificato dal presidente Rousseff un codice forestale contro la natura, che potrebbe essere proprio il falso che andrà definitivamente a rovinare la reputazione che il Brasile aveva cercato di costruirsi in tema di protezione ambientale. Stiamo parlando delle nuove leggi che lasceranno impuniti tutti, e non sono certamente pochi, tutti coloro che sono i responsabili della grave deforestazione di molte aree del paese, a cominciare dall'area amazzonica. Il codice è stato approvato mercoledì 25 aprile, e non impone più ai proprietari di terre deforestate l'obbligo di ripiantare gli alberi per tutto il lato di bacino fluviale de Paperauto per una profondità di 30 metri dalla riva. Adesso ne basteranno 15 metri. Il Wall Street Journal parlano di una perdita potenziale che oscilla tra i 400.000 e i 700.000 chilometri quadrati di bosco, l'equivalente della Svizzera e della Germania o di tutta la penisola iberica. E le critiche non tardano ad arrivare, stanno venendo giù a valanga anche dall'estero, e perfino già nata una campagna mediatica che chiede al presidente Rousseff di non ratificare un codice che si trasformerebbe di fatto in una vergogna per un paese che da anni si stava muovendo per diventare un referente nella politica ambientale mondiale, e che, ricordiamo, nel 2020 sarà la sede della Conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile dell'ONU. Ma non è solo sul piano ambientale che, diciamo, il nuovo governo Rousseff si fa sentire. Per chi era già poco soddisfatto di Lula e prevedeva tempi ancora peggiori con la nuova presidente, bene, erano delle giuste previsioni, perché appunto dall'ambito ambientale ci spostiamo all'ambito militare. Vediamo questa notizia flash: il Brasile si riavvicina agli USA. Brasile e Stati Uniti hanno iniziato proprio il 24 aprile, due giorni fa, il dialogo per la cooperazione nella difesa, il DCD, deciso a inizio mese dai presidenti Rousseff e Barack Obama, con il fine di ampliare le convenzioni militari tra i due stati. Il ministro brasiliano della difesa, Celso Amorim, ha spiegato che questo accordo è stato firmato dalla Rousseff durante la sua prima visita in USA, proprio per incrementare le relazioni militari fra i due paesi.
Parliamo adesso di repressione, una repressione che tiene ben unita la nostra Europa. Continuiamo a parlare della Spagna, siamo in Catalogna. Il giudice Rosa Maria Gullo ha decretato l'arresto preventivo a tempo indeterminato per Laura Gomez, attuale segretaria della CGT, Confederación General de Trabajo di Barcellona. La polizia catalana ha prelevato la sindacalista nella mattina del 24 aprile, come nei casi di detenzione immediatamente successivi allo sciopero generale del 29. Anche qui si giustifica la condanna per il rischio di recidività nelle manifestazioni di maggio. In realtà la Gomez ha partecipato solamente a una performance del tutto simbolica, durante la quale vennero bruciati i 4 cartelli di fronte all'ingresso della borsa di Barcellona. Chiaramente l'associazione, la risposta dell'associazione non si è fatta attendere, condannando la stretta repressiva contro proteste sociali che in realtà sono del tutto legittime. Questo arresto si somma a quelli compiuti tra il 19 e il 20 aprile, che hanno coinvolto, ricordiamo, 6 attivisti catalani e 12 dei Paesi Baschi. Aggiungeremmo anche che la mobilitazione che è prevista per il 29 aprile giunge proprio all'inizio della settimana, quella compresa tra il 28 aprile e il 5 maggio, in cui la Spagna addirittura sospenderà il trattato di Schengen, chiudendo la frontiera con la Spagna per evitare possibili arrivi di manifestanti all'estero in occasione della riunione che ci sarà di ministri e funzionari della Banca Centrale Europea il 3 maggio a Barcellona. La polizia catalana si è dotata addirittura di una pagina online dove invita espressamente la cittadinanza a ricorrere alla delazione verso chiunque possa rendersi protagonista di comportamenti volti a turbare la quiete pubblica. La Spagna è sempre più vittima di questa repressione dilagante che vede arresti preventivi, nuove norme in materia giudiziaria. E adesso qualche notizia sulla nostra crisi europea, non possono mancare. La crisi infatti in corso nell'Eurozona aggiunge l'ennesimo Stato all'elenco di quelli interessati dagli sconvolgimenti dovuti alla dittatura dei mercati e della finanza internazionale. Parliamo del governo olandese in carica, che ha presentato le proprie dimissioni, che hanno avuto un effetto immediato a cascata sulle borse, sugli investimenti in titoli di Stato tedeschi e americana. E fondamentalmente sono due le motivazioni che si evidenziano dietro a questa decisione del governo: da una parte la crescente pressione dei mercati finanziari sul debito di Amsterdam, che aumenta in parallelo con il deficit causato dalla recessione in cui si trovano i vicini Paesi Bassi; dall'altra c'è la volontà del leader islamofobo del Partito della Libertà, tale Wilders, che ha deciso, vorrebbe monetizzare al più presto l'Olanda di euroscetticismo, che anche in Francia ha portato al recente risultato di Le Pen. Le dimissioni del Premier sono quindi dovute alla scelta del capo di questo partito di ritirare l'appoggio che aveva promesso, che aveva assicurato all'esecutivo fino al 2010.
Restiamo in tema di crisi di tutta l'Eurozona. Su contropiano.org leggiamo questo articolo in cui c'è abbastanza lungo e anche interessante per chi se lo volesse leggere in primo piano su contropiano.org, che è un po' il resoconto del discorso che ha fatto Monti a Bruxelles per l'European Business Summit. L'articolo titola Monti, il servitore furbo di una teoria infame. Fondamentalmente il discorso di Monti durante questo discorso ha lanciato l'asse con la Berlino della Merkel e ha precisato che per avere la crescita bisogna aumentare il potenziale di sviluppo puntando su riforme strutturali, frasi dette e stradette da questo governo tecnico che andiamo a vedere un po' nello specifico di cosa si tratta. Fondamentalmente l'ideologia liberista viene ripetuta senza neppure un attimo poi fondamentalmente di riflessione seria, anche perché, citiamo le parole, è bellissima per gli interessi da cui è stata partorita. In pratica, secondo l'immaginazione del tecnico Monti, abbassando il costo del lavoro e i diritti di ogni singolo lavoratore, si dovrebbe arrivare ad avere un aumento più o meno significativo del PIL, del prodotto interno lordo. il fatto che da oltre 20 anni i salari dei lavoratori dipendenti in Italia siano in calo senza che ciò abbia prodotto un solo momento di ripresa, ecco, questo non lo ha neppure sfiorato. D'altra parte, i dati diffusi ieri all'Ocse ci sembrano incontrovertibili, con l'Italia al 23esimo posto su 34 paesi industrializzati per quanto riguarda le retribuzioni. La seconda parte del ragionamento di Monti poi è inequivocabile, cioè, sempre citiamo letteralmente: l'Europa eviti politiche che in modo effimero darebbero impressione di contribuire alla crescita, il che tradotto significa che l'intervento pubblico possa anche solo per garantire un livello decente degli investimenti, che insomma gli stessi manuali della Bocconi suggeriscono, non deve essere mai preso in considerazione. Punto. Questo è il diktat di Monti, è chiara la sua posizione di estremo liberismo. E per chi non l'avesse ancora chiaro, Monti e il governo italiano hanno sottolineato che non hanno alcuna intenzione di mettere in discussione la disciplina di bilancio e il fiscal compact. E sempre in tema di austerity, di tagli e di tagli appunto ai lavoratori, apprendiamo, come già d'altra parte immaginavamo, che sono già in avvio le procedure di mobilità per 504 dipendenti della Winjet. Ricordiamo che la Winjet, il pacchetto azionario della Winjet è stato acquisito nelle settimane scorse da Alitalia ed ecco che immediatamente arriva la mobilità per 504 dipendenti, 442 dei quali avevano un contratto a tempo indeterminato.
La nostra ultima notizia arriva dalla Sicilia, parliamo del caso Angelo e Raffaele Lombardo. Stamattina il presidente della regione Lombardo ha fatto un lungo monologo all'assemblea regionale parlando delle sue ultime vicende giudiziarie. Il GIP Barone lo scorso 29 marzo ha imposto l'imputazione coatta per concorso esterno in associazione mafiosa al presidente della regione e di suo fratello Angelo. L'ipotesi di reato passa così al GUP, il giudice per l'udienza preliminare, che valuterà nel corso dell'udienza fissata per il 9 maggio prossimo. Fondamentalmente sono quattro gli elementi dai quali il GIP trae questa decisione. Ci sembra importante farne almeno un accenno, visto che ormai il reato di concorso esterno in associazione mafiosa praticamente dilaga e siamo in un mare di prescrizioni, di assoluzioni. In galera non ci finisce nessuno, ma di fatto non serve essere né un magistrato, né un GIP, né un GUP per rendersi conto da alcune intercettazioni di pentiti provenienti da tutta la Sicilia che effettivamente voti di scambio, appalti truccati e promesse varie ci sono state addirittura nel corso degli ultimi praticamente 10 anni. Si tratta, diciamo, i punti fondamentali sono tre. Il primo pentito a parlare è Gaetano D'Aquino, che afferma che le cosche catanesi, quindi un pentito di Catania, appoggiarono i Lombardo nelle tornate elettorali del 2006 e del 2008. Si parla tra l'altro di una somma di 600-700 mila euro provenienti da una messa a posto che doveva essere realizzata in un centro commerciale nel quartiere del Pigno di Catania. Il capomafia Etneo Aiello avrebbe girato a Lombardo questa somma per la campagna elettorale. Altri voti comprati, questa volta le dichiarazioni arrivano dal capoclan Cappello, che racconta di aver avuto personalmente conoscenza del sostegno fornito ai Lombardi in almeno due tornate elettorali. Da qui non racconta che Angelo e Raffaele Lombardo avevano fatto sapere che sicuramente avrebbero salvaguardato gli interessi delle famiglie nelle attività imprenditoriali che stavano per iniziare a Catania. C'era in ballo un interporto, locali che erano stati realizzati in prossimità di un bingo a Piazza Acalà, il mercato ittico e più in generale posti di lavoro. Ancora appalti nell'Agrigentino, il pentito è Gati, parla dell'MPA, del partito, dice era un partito emergente e tutti lo appoggiavano. C'erano relazioni abbastanza buone per noi uomini d'onore e se ne avevamo bisogno potevamo rivolgerci a quel partito per quanto riguardava sia gli appalti sia per altre cose di cui avevamo bisogno in quel momento. Era abbastanza d'accordo con noi per ciò che riguardava gli appalti. Il collegamento, abbastanza chiaro aggiungeremmo noi, era che se facevamo aumentare il partito, l'MPA, noi avevamo maggiore possibilità per ottenere vari appalti, finanziamenti, tutti con gli appalti che c'erano. A me interessava Agrigento ad altri Catania. Insomma, la lista è lunga. Fondamentalmente, chiaramente Lombardo stamattina smentisce tutto, dice che contro di lui non c'è nessuna prova concreta, né questi sembrano fatti lampanti. E aggiunge, per esempio, parlando dei pentiti che hanno rilasciato queste dichiarazioni, di averli incontrati per caso nella sua vita, ma di non avere mai promesso voti né appalti.
Bene, anche in merito a questo vi faremo sapere, vi terremo aggiornati. L'udienza sarà il 9 maggio, vedremo quali altre menzogne, offuscamenti e insabbiamenti verranno fuori. E per chi ci sta ascoltando in diretta alle 20, vi ricordiamo che è finito il GR, mettetevi subito la giacca, scendete di casa, raggiungeteci qua in radio, perché ci sarà l'appuntamento che è bisettimanale, consueto, con una proiezione, la cena vegana. Dalle 8:30 ci sarà appunto la cena vegana e poi la proiezione di Gatti Persiani. Per stasera è tutto, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona resistenza e vi ricordiamo il consueto appuntamento con il GR delle 20 per domani, sempre qui su www.bandaradio.info.